Ci sono alcuni paradossi evidenti in questo brano del Vangelo di Matteo che racconta l'annuncio della risurrezione alle donne. Prima di tutto il paradosso della risurrezione. Gesù va incontro alle donne e dice: salute a voi, non temete. Pensate, le donne vedono qualcosa che non avevano saputo credere. Si trovano davanti a qualcosa a cui non avevano saputo sperare. Si trovano prese in un discorso di cui non conoscevano alcuna parola. C'è un disorientamento. Avevano conosciuto Gesù, avevano ascoltato i suoi insegnamenti, lo avevano visto fare cose meravigliose, ma da questo a immaginarsi la risurrezione dalla morte, voi capite bene che il salto è enorme. Anche tu vai in chiesa a messa, sei battezzato, preghi, fai le tue pratiche, ma che cos'è la risurrezione per te? Puoi giurarci? È veramente il fondamento della tua fede? È l'oggetto della tua speranza? Il motivo della tua carità? Dillo a te stesso se è così. Ma chissà se poi ci sarà una vita eterna. Perché fare il bene quando io non ci spero più in niente? Di tutte le mie fatiche poi ci sarà una ricompensa? Vedete? Anche se vado in chiesa, se sono battezzato e faccio le mie devozioni, manca qualcosa. Che veramente la risurrezione è una realtà credibile. Ci sono incertezze sulla risurrezione, tu non basi la tua vita. Ci sono dubbi sulla risurrezione, tu non nutri speranza. Ci sono stanchezze sulla risurrezione, tu il cuore non l'hai convinto. Guarda a come sei messo di fronte alla morte. Ti sembra un momento in cui incontri per sempre il Signore della vita e quindi una realtà verso cui finalizzare tutte le cose che fai? Una lente per giudicare i tuoi giorni? E vedere se in filigrana vi passa l'amore di Dio. È questo la morte. Un altro paradosso è quello che ci indicano i giudei che stanno parlando con le guardie. Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. I giudei, che ragionamento stanno facendo? La fede cristiana si basa su un fatto. la risurrezione di Gesù. Ora, basta dire che la risurrezione non c'è stata e tutto è a posto. Siamo a posto noi, non abbiamo più fastidi, la nostra religione è a posto, non ha più nemici, la nostra gente è a posto, svanisce ogni contestazione e se ci saranno dei problemi con le autorità troveremo il modo per mettere tutto a tacere. Ma il fondamento della vita cristiana non è mica la risurrezione di Cristo. E voi dite, ma certo, ma certo che cosa? Guardate che certe voci si sentono ancora oggi, voci di quelli che sono contro la Chiesa, voci di quelli che sono contro i cristiani, voci di quelli che deridono la fede cristiana. Ci prendono in giro dicendoci, ma a che cosa serve credere in Dio perché Lui viene a complicare la vita? Che cosa serve credere in Gesù Cristo quando il male non è stato ancora vinto? A che cosa serve parlare di vita eterna quando le gioie della vita sono così concrete? A che cosa serve un destino futuro quando il nostro destino noi ce lo facciamo con le nostre mani da soli? Ma che cosa c'è al fondo della tua esperienza di fede? E tu rispondi, c'è la risurrezione di Cristo. Ma ne sei sicuro? C'è la risurrezione di Cristo o la tua relazione con Cristo che ha la sua origine dalla risurrezione? La risurrezione tu non l'hai vista, ma la relazione con Lui, tu l'hai provata, La presenza di Cristo tu l'hai gustata, l'amicizia di Cristo tu l'hai sentita, il suo aiuto c'è, la sua vicinanza c'è, il suo amore c'è, la sua voce c'è, questo tu lo hai sperimentato. Quello con il quale hai una relazione costante tutti i giorni, se sei cristiano, è la presenza di Cristo dentro la storia, dentro la tua vita. Allora, non è solo il fatto della risurrezione davanti al quale sei chiamato a fare un atto di fede, ma ti devi rendere conto della presenza di Cristo. È la presenza di Cristo che ti convince. È la parola di Cristo che ti converte. È l'amore di Cristo che ti apre, che ti scalda il cuore. E su questo, perché hai fatto esperienza, non devi indietreggiare. Di questa verità tu non ti devi lasciare indebolire. E ancora, al centro di questo racconto c'è il paradosso più grande. Gesù dice alle donne, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. E che strano, no? Tutto il ministero di Gesù finisce a Gerusalemme. Là si doveva manifestare la sua grandezza. La risurrezione ne sarebbe stato a questo punto la prova. Poteva cominciare finalmente il regno messianico. Ma che cosa dice Gesù alle donne? Tornate a casa. E questo è inaccettabile. Questo non è ciò che noi ci aspettiamo. Ebbene, tu vieni qua e ti aspetti di trovare qualcosa, almeno spero che tu ti aspetti qualche cosa del genere, che non vieni solo a messa per soddisfare un precetto. Spero che tu stai cercando davvero un'apertura di cuore all'azione dello Spirito affinché tu possa comprendere le cose di Dio, tu possa credere in Dio, tu possa essere risollevato in Dio e tu possa essere rincuorato dal tuo fardello di sofferenza, dalla paternità di Dio. Ma alla fine della messa, che cosa ti dice il sacerdote? Andate in pace, la messa è finita. Cioè, andate a guardare nella vostra vita se la risurrezione è vera. Andate a vedere nei vostri giorni quotidiani se l'amicizia con Dio è una realtà possibile. Andate a guardare nella vita se l'amore di Dio è fedele. Gesù sta dicendo alle donne: dite ai miei amici che vadano a trovarmi dove noi abbiamo incominciato, proprio in quel quotidiano. In quel quotidiano là mi vedranno, non nelle cose magnifiche, non nei fatti meravigliosi, non in eventi straordinari, ma mi vedranno dentro la veste del quotidiano. E davvero dal Vangelo noi veniamo a sapere che ci ritornano. Pietro e gli altri discepoli tornano in Galilea e si mettono a pescare. Sono tornati al loro quotidiano e proprio là faranno una esperienza ulteriore di Cristo. Quando Pietro incontrerà Cristo sulle sponde del lago di Galilea e Cristo gli farà la triplice domanda: Pietro, mi ami tu? E gli dirà la sua missione: pasci i miei agnelli, le mie pecorelle. E sempre nel quotidiano, in quel quotidiano, Cristo dice a Pietro qual è la sua missione, ma anche quale sarà il suo futuro con il suo martirio, con la sua morte. Lui avrebbe glorificato Dio. Beh, gli dice nel quotidiano cose enormi, cose di cui il cuore di Pietro ha bisogno per non smarrirsi. Allora, qui, dentro, in questa liturgia, noi celebriamo il sacrificio di Cristo in croce, la morte e la risurrezione di Cristo. Ma è fuori di qui che noi conosceremo il Cristo. È nel nostro quotidiano che Cristo lo conosceremo faccia a faccia. È nei luoghi di casa nostra che Cristo ci racconterà che cos'è la nostra vita. E negli sforzi nascosti dentro ai nostri doveri quotidiani, alle nostre responsabilità quotidiane, ai nostri sacrifici quotidiani, alle nostre stanchezze quotidiane, alle nostre sofferenze quotidiane, che Cristo ci farà comprendere qual è il nostro posto, qual è la nostra vera vocazione. Sei un granello di bontà. Sei un granello di bene, sei un granello di speranza necessario per la edificazione del regno di Dio, quel regno di Dio le cui radici abbracciano la tua famiglia, le cui radici abbracciano il tuo lavoro, le cui radici abbracciano i rapporti che hai con il vicinato e con gli amici. Una mamma poco prima di morire diceva a suo figlio: fa bene. Possiamo vivere per questo fa bel. E per questo fa bel morire. Qui dentro ci sta il regno di Dio. In queste due parole il riassunto di questa liturgia.